Ciao a tutti, fratelli e sorelle, benvenuti a questo ultimo giorno della festa dei Bagnassini, che coincide con un doppio santo sabato, perché è un sabato settimanale e un sabato annuale. Naturalmente un saluto particolare, ho preso anche delle preghiere per i fratelli e parenti che soffrono in afflizione in questo periodo, e ne abbiamo avuti parecchi, ne abbiamo avuti alcuni. Quindi preghiamo sempre per il meglio, per una rapida ripresa di tutti quanti. Veniamo al sermone di oggi, ultimo giorno della festa dei Bagnassini, e iniziamo subito con il leggere una scrittura. Una scrittura che si trova in Esodo, al capitolo 11, nei versetti da 4 a 7. E Mosè disse: così dice l'Eterno, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto. Ogni primogenito nel paese d'Egitto morrà. Dal primogenito di Faraone, che siede sul suo trono, al primogenito della serva, che sta dietro la macina, e ad ogni primogenito del bestiame, e vi sarà per tutto il paese d'Egitto un gran grido, quale non ci fu mai più, e ne ci sarà mai più. Ma fra tutti i figlioli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane muoverà la lingua, affinché conosciate la distinzione che l'Eterno fa fra l'Egitto, fra gli egiziani e Israele. Bene, oggi siamo arrivati all'ultimo giorno della festa dei Bagnassini. Quindi guardiamo alla grande lezione che Dio ha dato ai figli di Israele durante la decima piaga, che portò al sacrificio dei primogeniti egiziani. Dio specificò che questo avveniva per mostrare la differenza che c'era tra gli egiziani e gli israeliti. E vediamo che Dio fa una netta separazione tra i due popoli. Sempre in Esodo, al capitolo 13, nel versetto 3-4, dice così: Mosè disse al popolo: ricordatevi di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di servitù, poiché l'Eterno vi ha tratti fuori da questo luogo con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Voi uscite oggi nel mese di Ab. Quindi sta qui a ricordare a tutti quanti noi ancora oggi di ricordarci di questi giorni, di questi sette giorni. Anzi, quindi il popolo di Israele doveva ricordarsi del giorno della sua uscita dall'Egitto, operata dalla mano potente di Dio. E naturalmente questo da allora ancora prosegue fino a noi, perché nulla in questo è stato mutato. Nel versetti 5 e 6, sempre di Esodo 13, dice: quando dunque l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, degli Ibei e dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti, il paese dove scorre il latte e il miele, osserva questo rito in questo mese. Per sette giorni mangia pure pane senza lievito, e il settimo giorno si faccia una festa. Ecco, noi siamo arrivati proprio a questo settimo giorno, che è un giorno di festa, è un sabato. Tutte le feste di Dio sono dei sabati, e infatti oggi, essendo un sabato settimanale, è anche un doppio sabato, perché un sabato annuale è una doppia festa per il popolo di Dio, per noi. Quindi oggi coincide l'ultimo giorno degli asini. Dio li aveva fatti uscire dalla schiavitù fisica per condurli nella terra promessa, in ricordo di quello che Dio aveva fatto. Dovevano mangiare pane asino. Infatti nel versetto 7 dice: si mangi pane senza lievito per 7 giorni e non si vegga pane lievitato presso di te, e né si vegga lievito presso di te entro tutti i tuoi confini, e in quel giorno tu spiegherai la cosa al tuo figliuolo, dicendo: si fa così a motivo di quello che l'Eterno fece per me quando uscii dall'Egitto. Ecco, Dio ti fece uscire per fare una differenza tra il popolo di Israele e l'Egitto. E da questo noi oggi dobbiamo apprendere una grande lezione, che naturalmente non finì con Mosè, assolutamente no, perché siamo arrivati ai nostri giorni. E ci saranno anche i giorni dopo di noi, per quelli che verranno dopo di noi, che continueranno a osservare le feste di Dio. Dio dà delle particolari istruzioni ad Aaron, che deve osservare prima di entrare nel santuario, sia lui che i suoi discendenti, e che dovevano servire a mostrare la differenza che c'era e che c'è ancora oggi fra il sacro ed il profano, fra il puro e l'impuro, per poter insegnare i decreti di Dio. La legge di Dio richiede che noi siamo capaci di distinguere fra ciò che è santo e ciò che non lo è, perché ci sono state delle conseguenze per il popolo di Dio quando non ho voluto vedere questa differenza. Tanto, naturalmente, che fu alla fine deportato in schiavitù a motivo della non riconoscere questa differenza. In Ezechiele, al capitolo 22, nel versetto dal 23 al 27, prosegue dicendo: e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: figliol d'uomo, di a Gerusalemme, tu sei una terra che non è stata purificata, che non è stata bagnata da pioggia in un giorno di indignazione. V'è una cospirazione dei suoi profeti di Merodetti, come un leone urgente che sbrana una preda. Costoro divorano le anime, pigliano tesori e cose preziose, moltiplicano le vedove in mezzo a lei. I suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante. Non distinguono fra santo e profano e non vanno a conoscere la differenza che passa fra ciò che è puro, fra ciò che è impuro e ciò che è puro. Chiudono gli occhi nei miei sabati, non osservano i sabati di Dio, e io sono profanato in mezzo a loro. I suoi capi in mezzo a lei sono come lupi che sbranano la loro preda, spandono il sangue, perdono le anime per saziare la loro cupidigia, per infrangere i comandamenti di Dio, per cui quello che parla proprio della cupidigia. Quindi Dio mostra ad Ezechiele che il popolo aveva dei problemi in Gerusalemme e che non era ancora stata conquistata. Aveva in mezzo a lei dei rapaci, perché non hanno voluto avere riguardo alla differenza che c'è fra il sacro e il profano. Tanto che si sono dimenticati di questa differenza che Dio aveva operato fra gli egiziani e gli israeliti. E così decreta che sarebbe ritornata la schiavitù proprio per il fatto che i loro capi avevano reso schiavo il popolo, lo avevano schiavizzato. Quindi la maggior parte dei profeti, lui li ha continuamente richiamati a guardare la differenza che c'è fra il puro e l'impuro. Questa è una differenza che noi conosciamo abbastanza bene, anche a motivo dei cibi puri e impuri, fra il puro e l'impuro anche a livello religioso. In Amos, dal capitolo 8, dei versetti da 1 a 6, dice così: il Signore, l'Eterno, mi diede questa visione. Quindi Amos ebbe una visione. Ecco, dice la visione, era un paniere di frutti maturi. Egli mi disse: Amos, cosa vedi? E io risposi: un paniere di frutti maturi. E l'Eterno mi disse: matura è la fine del mio popolo. Io non userò più tolleranza in quel giorno, dice il Signore l'Eterno. I grandi del palazzo diventeranno degli uomini. Sarà grande il numero dei cadaveri. Saranno gettati dappertutto in silenzio. Ascoltate questo, o voi che vorreste tranneggiare il povero e distruggere gli umili del paese. Voi che dite: quando finirà il nuovo inno? Poiché possiamo vendere il grano? Quando finirà il sabato? Perché possiamo aprire i granai? Scemando l'efa, aumentando il siclo, falsificando le bilance per frodare, comprando il misero per denaro e il povero, se deve un paio di sandali, e venderemo anche la vagliatura del grano. Quindi proprio qui c'è il massimo della nefandezza di questo popolo, di quello che facevano, di tutte le cose che trasgredivano, di tutte le leggi di Dio che trasgredivano, perché non vedevano l'ora che finiva il sabato. Non era per loro il sabato un diletto da passare insieme a Dio in comunione fraterna. Non vedevano l'ora di vendere il grano, falsavano anche le bilance per frodare, per rubare. Anche i poveri compravano e vendevano. Schiavismo. Quindi Dio richiama il suo popolo perché avevano dimenticato quello che Dio aveva fatto per loro, liberandoli dall'Egitto. Perché loro credevano che Dio li avrebbe ancora continuati a regire così, pensavano loro di poter fare all'infinito quello che facevano, ma assolutamente no, perché noi sappiamo che Dio è in controllo. Non lo permetteva più Dio che questo continuasse. Infatti in Ezechiele, al capitolo 44, nei versetti 23 e 24 dice: insegneranno al mio popolo a distinguere fra il sacro e il profano, e gli faranno conoscere la differenza che c'è tra ciò che è impuro e ciò che è puro. In caso di processo spetterà a loro il giudicare, e giudicheranno secondo le mie prescrizioni, dice Dio, e osserveranno le mie leggi e i miei statuti in tutte le mie feste, e santificheranno i miei sabati. A distanza di secoli, ancora c'è gente che fa questo. C'è il piccolo regno, ci sono i primi frutti, i primi chiamati, e ci sforziamo sempre, in ogni momento e in ogni cosa, di mettere in pratica questa scrittura. Osservare le leggi, gli statuti e le feste, e santificare il sabato. Questi siamo noi. Nella profezia del Tempio, sul Tempio che doveva essere restaurato, e del ruolo dei sacerdoti che dovevano ancora avere, Dio dice loro che essi dovevano ammaestrare il popolo nel vedere che cosa? La differenza fra il sacro e il profano, fra il puro e l'impuro, per osservare le leggi. La Chiesa di Dio unita, sparsa in tutto il mondo attraverso i suoi pastori, i suoi ministri, ancora oggi ci sforziamo di dare questa grande verità a tutti coloro i quali Dio ci mette fra noi, davanti a noi, per aiutarli in questa grande verità e dare il massimo per tutti loro. Dio voleva veramente che loro vivessero diversamente dal mondo, che noi viviamo ancora oggi diversamente dal mondo. E da noi cosa vuole? Vuole la stessa cosa. C'è una scrittura che noi tutti dovremmo sempre ricordare, che dopo leggeremo, e dopo questa introduzione, dopo questo Dio insegna come vivere in modo riflesso a Lui, in modo riflesso a se stesso, per arrivare a essere simili a Lui nell'osservanza di tutte le leggi. Perché quando Mosè si trovava sul monte Sinai a ricevere la legge di Dio, lui disse di poterlo vedere, voleva vedere Dio, proprio come tutti noi lo vorremmo. Chi di noi non vorrebbe vedere Dio? Perché questo è parte della natura umana. E inoltre Mosè aveva sviluppato uno stretto rapporto con Dio, e questo aveva proprio il grande desiderio, il desiderare di vedere Dio, di vedere la faccia di Dio. In Esodo, per favore, al capitolo 33, versetti da 17 a 23, Esodo 33, dice: e l'Eterno disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia ai tuoi figli, e ti conosco personalmente, gli disse Dio. E Mosè disse: beh, fammi vedere la tua gloria. E l'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te, e farò grazia a chi vorrò far grazia. Dio darà grazia a chi vuole dare grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere. E l'Eterno continuò e disse: ecco, qui un luogo presso a me, tu starai su quel masso, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato, e poi ritirerò la mano e mi vedrai per di dietro, ma la mia faccia non si può vedere. La mia faccia non la puoi vedere. Questo non era possibile. Ossia, l'essere umano non può vedere, ma Dio gli permette di vedere la sua gloria, la gloria che anche noi oggi vediamo. E in Esodo, sempre in Esodo, al capitolo 34, nei versetti da 5 a 7, dice: e l'Eterno discese dalla nuvola, si fermò qui e lui proclamò il nome dell'Eterno. L'Eterno passò davanti a lui e gridò: L'Eterno, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole dell'innocente, e che punisce l'iniquità dei padri sopra i figlioli e sopra i figlioli dei figlioli, fino alla terza e alla quarta generazione. Quindi dà benedizione immense Dio a tutti quanti coloro i quali mettono sempre in pratica la sua volontà. Mosè si inginocchiò davanti alla gloria di Dio che gli stava rivelando il carattere di Dio. Queste sue parole sono il tipo di carattere che il popolo di Dio deve assumere, che noi dobbiamo assumere. Queste sue affermazioni formano l'intero fondamento su quelle che sono le fondamenta del Vecchio Testamento, ma queste formano la base cristiana, la base, perché noi dobbiamo diventare esattamente come Dio si è descritto. Dobbiamo essere diversi dal mondo. E oggi lo stiamo dimostrando, ancora una volta, in questo settimo e ultimo giorno della festa dei Maniazzi. Lo stiamo ancora dimostrando a distanza di secoli. Quante persone oggi stanno facendo la festa dell'ultimo giorno dei Maniazzi? Sapete, quando i discepoli di Cristo furono portati davanti al Sinedrio, il popolo subito si rese conto della differenza che c'era in loro e che era dovuta al fatto che erano stati con Cristo e che avevano assunto, guardando proprio l'esempio di vita del loro maestro, del nostro maestro, perché ciascuno di noi, dico di noi, mi riferisco a noi di oggi, dobbiamo sempre vivere come se Cristo fosse vicino a noi, come se Cristo fosse sempre a braccetto con noi, come se Cristo fosse sempre al nostro fianco. Non come a livello spirituale, come già è dentro di noi, ma oltre a questo dobbiamo aggiungere come se Dio, se siamo in macchina, è seduto vicino a noi, se siamo seduti nel divano, che ci fa compagnia nel divano, se dobbiamo vivere sempre, costantemente a contatto con Gesù Cristo. Nei primi secoli dopo Cristo, la gente che aveva conosciuto Cristo attraverso l'insegnamento degli apostoli e dei discepoli e dei primi cristiani guardava Cristo e seguiva Cristo attraverso gli insegnamenti e quelli che hanno avuto la grande benedizione di poterlo vedere personalmente, lo vedevano come rispecchiava il modello di vita di ciascuno di loro, vivevano come Cristo. Cristo era il loro modello da imitare, esattamente l'opposto di quello che succede oggi. Oggi succede esattamente l'opposto. Nessuno più imita Cristo, nessuno vive come viveva Cristo. Sapete, noi sappiamo cosa la storia, la Bibbia, i Vangeli, sappiamo cosa accadde dopo, secoli dopo, nei secoli successivi, quando tutti, molti gruppi religiosi non guardarono più a Cristo, come modello da seguire. Non lo guardarono più, guardavano gli imperatori, guardavano altro, guardavano i piaceri della vita, guardavano i piaceri del mondo, ma erano in pochi a continuare a seguire l'esempio di Gesù. Erano in pochi, e quei pochi stessi, quando venivano visti e presi e venivano riconosciuti come seguaci di Cristo, moltissimi venivano martirizzati e uccisi. Quindi si iniziò da quel tempo allora, di allora, a santificare uomini e donne come santi. E sappiamo cosa significa tutto questo. Lo sappiamo. Lo sappiamo perché oggi ci sono tantissimi santi da adorare, tantissimi santi che vengono adorati più di Cristo. Non sto dicendo un qualcosa di non reale, basta vedersi e dare uno sguardo in giro. Si adorano più i santi, si adora più Maria che Cristo. Oggi sono diventati così tanti santi che non c'è più nemmeno dove metterli. Quindi ecco che l'umanità iniziò proprio a dimenticarsi di Cristo ed a seguire il modello di Cristo. Eppure Cristo ci ha sempre solo spronato a essere suoi imitatori. Non ci ha detto di essere imitatori di San Pio o di Papa Wojtyla o Maria Teresa di Calcutta o di chiunque altro santo o santa possa essere stata creata da un uomo. Lui ha detto: siate miei imitatori. Per favore andiamo in Luca al capitolo 22 e versetti da 17 a 19. Luca capitolo 22 versetto 17 dice: e avendo preso un calice, prese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra voi. Lo abbiamo fatto la settimana scorsa, perché io vi dico che oramai non verrò più il frutto della vigna finché sia venuto il regno. E speriamo che questo possa avvenire il prima possibile, per il bene dell'umanità, per il bene del mondo. E poi, avendo preso del pane, prese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in me. Non dice fate questo in memoria di Pietro o di Paolo o di Giovanni o di Giacomo. Dice fate questo in memoria di te. E la sua ultima Pasqua, quando Cristo mangiò il pane senza lievito e beve il vino, lui usò questi simboli in memoria, in ricordanza del suo sacrificio, quando lui disse fate questo in memoria di me. E nel mondo giudaico, così come avviene, la ricordanza di una persona morta si ricorda ad ogni anniversario del suo decesso. Non tutte le settimane, non tutti i giorni a prendere l'ostia consacrata, oppure il pane, quello che alcuni fanno a livello religioso una volta al mese o meno, ma una sola volta all'anno. Quindi questo è il grande riconoscimento che ci identifica anche a livello mondiale come vero popolo di Dio. Quindi, soprattutto nel mettere in pratica l'esempio che Gesù Cristo ci ha lasciato, l'esempio della sua vita in noi. Per noi cristiani la Pasqua e i pani asini sono l'opportunità di ricordarci della vita che Cristo ha dato per noi, della sua vita che è stata data per noi. E questo Paolo, per ispirazione divina, lo comprese bene quando proprio parlò della festa dei pani asini, spiegando che anche i cristiani avevano la necessità, e dobbiamo noi sempre avere questa necessità di guardare la differenza. Andiamo in Primo Corinzi, al capitolo 5. È una scrittura che in questo periodo si legge tantissime volte. Primo Corinzi, capitolo 5, nei versetti 6 fino a 8. Dice: il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, come già siamo senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con il vecchio lievito, e né con il lievito di malizia e di malvagità, ma con gli asini della sincerità e della verità. Sapete, quando noi troviamo delle briciole di pane, oppure dei prodotti lievitati in luoghi che magari per noi erano insospettabili, in posti inaspettati, vediamo che il peccato è come il lievito e si diffonde anche in modi molto insoliti. E se è lasciato incontrollato questo lievito, può diventare lievito di malizia e di male, come dice Paolo. Diventa lievito di malizia e di malvagità. Non sono più gli asini della sincerità e della verità. Diventa lievito di malizia e di male. Ecco perché è molto importante, dico molto e lo ripeto, fare attenzione se in noi c'è del lievito, è rimasto del lievito. Ecco perché mettiamo tanta accuratezza anche nel pulire da cima a fondo le nostre case. Non è il togliere la briciola, ma è l'accuratezza con cui la andiamo a cercare, anche nelle parti più recondite di noi stessi, del nostro corpo, della nostra mente. Altrimenti diventiamo lievito di malizia e non di sincerità e di verità. Ecco perché noi ogni anno, i pastori della Chiesa di Dio Unita, mettiamo molta enfasi prima della Pasqua nel ricordare tutto questo. Il nostro passato deve essere distrutto e allontanato, come ha detto Carmelo il primo giorno degli asini. Il passato deve essere distrutto e allontanato. E noi lo allontaniamo e lo distruggiamo nel momento in cui ciascuno di noi già piove, si autoanalizza. Perché in noi deve avvenire qualcosa di nuovo. Dobbiamo essere veramente la nuova rinascita del popolo di Dio. Israele vide chiaramente questo passaggio quando attraversarono il Mar Rosso, dopo che Dio li aveva liberati dalla schiavitù, dall'Egitto che durava da tantissimi anni. Noi abbiamo attraversato il nostro Egitto anche noi. Carmelo è stato molto esaustivo nello studio biblico infrasettimanale. Ritorniamo per fuori in Esodo al capitolo 14, versetti da 29 a 31. Dice: ma i figlioli di Israele camminarono sull'asciutto in mezzo al mare. Fratelli, il popolo di Israele, quando attraversò il mare, il terreno su cui camminavano era asciutto. La terra era secca. Non c'era nemmeno umidità, terra umida. Questo è un miracolo di Dio. Camminarono sull'asciutto in mezzo al mare, e le acque formarono come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Proviamo un po' a immaginare queste cose. Ci fa venire i brividi solo a pensare. Così in quel giorno l'Eterno salvò l'Israele dalle mani degli egiziani, e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. E Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva spiegato contro gli egiziani. Onde il popolo temé l'Eterno e credette che nell'Eterno è in Mosè suo servo. Il popolo credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Noi oggi siamo coloro i quali possiamo sempre rinnovare questo miracolo con il nostro comportamento, con il nostro modo di vivere. Quando Israele si trovò davanti al Mar Rosso e dietro i soldati egiziani, si sentì in trappola, si sentì come un topo chiuso in gabbia, ma Dio, cosa fa? Gli apre il mare davanti, permettendogli di camminare sull'asciutto per raggiungere la sponda opposta. Sapete, quanti di noi abbiamo attraversato anche noi il nostro mare e siamo approdati nella sponda opposta? Tutti noi oggi siamo nella sponda opposta. Tutti noi abbiamo attraversato il nostro mare. Tutti noi oggi siamo in salvo, e dietro di noi c'è l'Egitto. Alle nostre spalle abbiamo l'Egitto. E noi sappiamo che quando il popolo di Israele attraversò l'acqua, piano piano le acque a poco si richiusero, e poi l'acqua cominciò a innalzarsi fino a sommergere i carri e tutto l'esercito che volevano uccidere il popolo di Dio. Israele vide i soldati in cavalieri e credettero a Dio e al suo servo Mosè. Oggi i pastori della Chiesa di Dio sono famosi, non per grandezza, ma perché ancora oggi noi siamo i portatori sani della parola di Dio, alle delle ovunque noi siamo. In questa scrittura proprio ha un significato enorme per noi. Andiamo per fuori il primo Corinzi, capitolo 10, versetti da 1 a 4. Lasciamoci l'Egitto alle spalle, tutti quanti noi. Dice ancora Paolo: perché, fratelli, non voglio che ignoriate che i vostri padri furono tutti sotto la nuvola, e tutti passarono attraverso il mare, e tutti furono battezzati come noi lo siamo stati oggi, e per altri che si battezzeranno dopo. nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. L'Israele non fu solo liberato dall'Egitto, ma fu anche sostenuto da Dio nel deserto, dando loro pane e acqua. Oggi noi siamo sotto le mani, sotto la protezione di Dio. Naturalmente alcuni furono atterrati. Il versetto 5 e 6 dice: ma nella maggior parte di loro il Dio non si compiacque, non ebbe piacere di molti di loro, poiché furono atterrati nel deserto. Ora queste cose avvennero ai servi queste cose avvennero per servire di esempio a noi, per noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro che ne furono bramosi. Quindi attenzione al fatto che Israele cercò nel deserto quello che l'Egitto le aveva offerto, cioè i falsi valori. Non si erano dimenticati dai falsi valori, perché il loro non era cresciuta, era diventata ormai radicata la mentalità egiziana. Cioè noi oggi dobbiamo dimenticare da dove veniamo, da dove proveniamo. Noi oggi non siamo più sotto il giogo degli egiziani, perché cercavano di avere vantaggi. Oggi noi dobbiamo essere visti da Dio come un'altra persona. Noi dobbiamo essere visti dagli occhi di Dio come delle persone nuove, come persone acide, come persone senza peccato, persone pure. Noi abbiamo dovuto anche noi imparare questa lezione che Dio ha voluto dare attraverso questi qua che sono stati atterrati. Non dobbiamo essere fra questi. Infatti nel versetto 7 e 8 dice: onde non diventiate idolatri. Nessuno di noi deve essere un idolatra come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Loro caddero spesso nell'idolatria e nella fornicazione religiosa. Questo ammonimento è per noi. Cioè Israele aveva accettato un patto con Dio, perché loro, dopo essere stati liberati dall'Egitto, avevano attraversato il Mar Rosso e sono quindi giunti al Monte Sinai. È qui che Dio ha dato loro la sua legge, ed essi hanno promesso che avrebbero fatto tutto quello che Dio diceva loro. È come quando noi ora, al momento del battesimo, che diciamo la frase, la formula battesimale, e poi dopo il battesimo ci dimentichiamo il grande impegno che abbiamo assunto con Dio e con Gesù Cristo nel momento in cui eravamo dentro l'acqua. Questo momento non deve mai, mai, mai essere dimenticato. Quindi in Esodo capitolo 19 versetto 8 dice: tutto il popolo rispose concordemente e disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. Ecco, con il passaggio del Mar Rosso, il popolo di Israele aveva fatto un battesimo per confermare la sua alleanza con Dio. Il battesimo è considerato proprio il segno del ravvedimento nostro nei confronti di Dio. Questo è il nostro battesimo, il nostro essere puri per questi 7 giorni. E anche in ricordanza del nostro battesimo, della purezza che avevamo quando siamo venuti fuori dall'acqua. Difatti, in Matteo capitolo 3, versetti da 5 a 8. E allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano presero ad accorrere a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo gli morti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dal dire al venire? E cosa dice ancora? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Giovanni Battista chiedeva il ravvedimento sempre per ritornare al patto che abbiamo fatto con Dio. Non dobbiamo mai dimenticare. E al versetto 13 e 14 dice: allora Gesù disse, allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? Giovanni Battista aveva capito che Cristo non aveva mai trasgredito l'uomo del patto, perché la vita di Cristo era talmente in armonia con le leggi di Dio che Giovanni lo capì. Lo capì che era lui ad avere bisogno di confessare e di riconfermare il suo rapporto con Dio. È chiaro che il battesimo è fatto per tornare totalmente a Dio, per affidarci totalmente nelle mani di Dio. Vi ricordate la storia di Noè? È una storia che la potremmo un po', se vogliamo, paragonare ai nostri giorni. Noè fece, Dio fece una differenza tra la gente del suo popolo, la gente di quel tempo. Noè e la sua famiglia furono fatti entrare nell'arca di Dio. Oggi noi siamo nell'arca spirituale di Dio. Siamo noi su quest'arca che Dio ci sta proteggendo verso acque sicure. E Dio stesso chiuse l'arca, la sigillò, così come sigilla ciascuno di noi. E anche Noè avrebbe potuto essere distrutto se avesse seguito di fare le cose del mondo. Noi oggi, nessuno di noi fa più le cose del mondo. Le facevamo prima, ora non le facciamo più. E Satana non potette toccare noi finché era dentro l'arca. Anche a noi Satana non ci può toccare, non ci può scalfire finché noi siamo nella Chiesa di Dio, finché noi siamo nelle mani di Dio. Perché sta a noi poterci autodistruggere, ma Dio non ci lascerà mai, così come fece con Noè, e così come ha fatto con tanti altri prima di noi. E questo, come segno, avviene tutto questo quando noi rimpiangiamo quello che abbiamo lasciato prima. Nessuno di noi deve mai rimpiangere ciò che ha lasciato, ciò che abbiamo lasciato, ciò che abbiamo abbandonato. perché noi abbiamo preso un percorso meraviglioso. Non deve essere una strada di ritorno, deve essere una strada a senso unico da percorrere fino alla fine, come successe alla moglie di Lot, che diventò una statua di sale. Nessuno di noi si deve girare e rimpiangere guardando indietro ciò che abbiamo fatto. Non abbiamo lasciato nulla che Dio non ci possa dare 10.000 volte quello che noi abbiamo lasciato. Noè fece quello che Dio gli aveva detto di fare e fu salvo. Noè era molto vicino con Dio e Dio l'ha salvato, e Dio ha salvato anche noi, grazie a Dio. Andiamo in 1 Pietro capitolo 3 versetto 10. 1 Pietro capitolo 3 versetto 10 dice: i quali un tempo eravamo ribelli, ma ora non possiamo, non dobbiamo più essere ribelli, lo siamo stati. Dice: quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8 persone, furono salvate tra mezzo all'acqua. A quel tempo solo 8 persone furono salvate. 8 persone, 8. Oggi non siamo più 8, siamo molti di più. Ma Dio ci ha salvati. Dio sta continuando a salvarci. Cristo celebrò la Pasqua con i suoi apostoli e dà loro un nuovo comandamento. Andiamo per favore in Giovanni al capitolo 13, versetto 34. Giovanni capitolo 13, versetto 34. Dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Amatevi gli uni gli altri. Questo è il comandamento che Gesù Cristo ci ha lasciato. Amarci come lui ama noi. Sapete, molti pensano che questo sia un comandamento nuovo, ma non è così. Non è così. Andiamo in Levitico, capitolo 19, versetto 18. Dice: non dimenticherai, non serberai rancore contro i figlioli del tuo popolo, ma amerai il prossimo come te stesso. E cosa ci ricorda questo? Ci ricorda quello che abbiamo letto prima in Giovanni 13, versetto 34. Già secoli prima ci era stato detto di amare il prossimo come te stesso. Quindi il comandamento che Cristo ci ha dato, che ci ha lasciato, di amarci gli uni gli altri, non ci ha dato molto, perché ci fu dato sin dall'inizio. Sin dall'inizio ciascuno di noi, popolo di Dio, dobbiamo amarci con l'altro. Un padre che ha 10 figli non ne vuole bene 5 sì e 5 no. Non ne vuole bene 9 sì e 1 no. Un padre vuole bene tutti i figli allo stesso modo. Io faccio così con i miei figli e anche voi. Quindi noi che siamo il popolo di Dio, i figli di Dio, i fratelli di Cristo, dobbiamo amarci gli uni gli altri. Io quest'ultima settimana ho passato una settimana molto amareggiata. Sono stato molto amareggiato. perché ho visto che c'erano tanti fratelli, parenti di membri della Chiesa che stavano male. Sono stato molto amareggiato. Ma grazie a Dio, oggi, ultimo giorno dei pani esseri, molte di queste malattie, di queste problematiche, sono rientrate, stanno rientrando. Chi per il lavoro, chi per l'ospedale, chi per tante altre cose. Perché li preghiamo l'uno per l'altro. Perché non c'è nulla di più potente della preghiera portata con sincerità. Israele non capì quello che Dio stava facendo. Ma noi ora abbiamo questo grande privilegio di capire. Abbiamo questo cuore in grado di comprendere. Ed ecco che abbiamo fatto la festa di Magnassi. Oggi è l'ultimo giorno di Magnassi. Guardiamo bene in ciascuno di noi, che Dio vuole che noi siamo diversi dal resto della società umana che ci circonda. Dio vuole che noi siamo senza pietà, che siamo coerenti con piena sincerità nel guardare alla unica e vera verità di Dio. Perché, sapete, ce ne sono troppe, ce ne sono tante di diversità, di opinioni, ma Dio ha la sua verità ed è unica. È nel suo piano ed è nella Bibbia, perché se è nella Bibbia la parola scritta di Dio che noi troviamo l'unica vera verità. Proprio mentre stasera concludiamo la festa degli asini con sincerità e verità. In conclusione di questo messaggio di oggi, siamo alla fine. Noi ci siamo liberati dal lievito fisico per 7 giorni. E lo facciamo per ricordarci che c'è una differenza tra noi ed il mondo esterno. In quanto siamo stati liberati dal lievito spirituale, quindi siamo un nuovo pane ed abbiamo in noi dei veri valori che non sono più i valori del mondo, perché li abbiamo abbandonati. E questi sono i valori puri e verdi di Dio, quelli che noi ci sforziamo sempre di mettere in pratica. Dobbiamo stare assidi per tutta la vita, non solo per 7 giorni. Non è che stasera, finito la giornata di oggi, ritornando al tramonto e poi con il buio, ci immergiamo nel mondo come prima e come tutti quelli del mondo. Non sto giudicando nessuno, o solo parlando di noi. Dobbiamo ricordarci che con stasera non finisce la festa dei pani esseri. Per noi deve durare 365 giorni all'anno, ogni minuto della nostra vita. L'opera più grande che noi possiamo fare verso noi stessi è questa. Perché noi siamo uniti con Dio e con Cristo, perché noi siamo la Chiesa di Dio unita. Ma c'è più unita è qualcosa che dobbiamo assolutamente portare avanti, perché nelle altre chiese questa unità non è presente. Questa è la nostra sfida che dobbiamo portare avanti tutti insieme, uniti. Come possiamo divenire sempre vivendo primariamente un rapporto di stretta alleanza con Dio? E questo ci è stato dato e mostrato da Cristo, perché noi siamo discepoli di Cristo. Non siamo angelo di vita Enzo, chiunque abbia un nome, ognuno di noi. Noi siamo i discepoli di Cristo. E come tale il mondo ci deve conoscere. E se noi ci amiamo l'un l'altro, questo è quello che fa la differenza tra noi e il mondo. Noi non dobbiamo amarci solo a parole, noi dobbiamo amarci in modo che la nostra vita sia il riflesso della vita di Cristo. Cristo ci ha liberati dalla schiavitù del peccato, dandoci una nuova vita unita, simile alla sua. Così noi dobbiamo essere, una vita nuova in Lui, come nel momento del battesimo. Le persone devono imparare ad assomigliare sempre di più al Dio Padre e a Gesù Cristo suo figlio. Noi possiamo diventare persone come Lui mettendo all'opera lo Spirito Santo in noi che Lui ci ha donato, in modo che sia Dio ad operare e a compiere la sua opera in noi attraverso ognuno di noi. Con i 7 giorni dei pani asini abbiamo allontanato indietro. Questo è parte di un processo che noi abbiamo intrapreso, allontanare il peccato da noi. Perché con questa azione dimostriamo che c'è una differenza che abbiamo imparato dalla festa dei pani asini. Procediamo dunque vivendo una vita cristiana diversa dal mondo. Mostriamo che c'è una differenza tra il sacro e il profano, tra il puro e l'impuro. Usiamo la legge di Dio che è scolpita nei nostri cuori come un'arma potente. Fratelli e sorelle, restiamo sempre più asini nel mondo. Grazie per avermi ascoltato. A risentirci alla prossima volta. Un grande abbraccio a tutti voi.